big girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my encyclopedia. There must have paid her a nice price, she's putting on a stupid love. This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watch. We're just peel out the watch.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Apriamo con Emily Dickinson, Silenzi. La mancanza di tutto mi impedì di sentire la mancanza delle cose minori. Fosse stato lo scardinarsi di un mondo o l'estinguersi del sole. Nulla era così importante da farmi alzare il capo dal lavoro, per curiosità. Ciao a tutte, ciao a tutti di nuovo. Questa puntata è dedicata alla scuola, o meglio alla riforma della scuola, approvata con una larga maggioranza, purtroppo. Era una cosa risaputa comunque, cioè voglio dire, tutte le manifestazioni che ci sono state non intaccheranno e che ci saranno non intaccheranno minimamente la volontà di portare in porto questo tipo di cambiamento sostanziale della scuola, perché lo spazio di contrattazione, noi lo diciamo, l'abbiamo detto anche su tante altre cose, è chiuso. Non c'è mediazione tra il governo, tra le scelte neoliberiste che si stanno portando avanti e quello che viene richiesto dalla piazza o da tutta una serie di soggettività che possono portare avanti delle istanze. Lo spazio di contrattazione è chiuso, quindi dobbiamo pensare ad altro.
Thank you.
Allora, per la precisione, la riforma è passata alla Camera, no? Appunto con una larga maggioranza. Allora, la prima cosa che a noi è venuta in mente è questa. La scuola è un nodo politico importante, non è uno dei settori della società, vabbè, dice che ha un percorso suo, ha delle esigenze particolari e compagnia bella. No, tutto quello che passa attraverso la scuola poi investe a cascata in maniera pesante e totale la società, si irradia in tutti i segmenti della società e tutto quello che viene deciso è in effetti una scelta politica. E questo è un momento particolarmente importante perché segna la fine di un percorso che si è aperto nel 68 con dei cambiamenti epocali che ci sono stati quella volta, un percorso che ha avuto una reazione molto forte da parte del sistema, ci ha messo anni, ha recuperato e ha portato a compimento quella che è stata, si può definire, la sua controrivoluzione. Chiaramente voi dite a voi come femministe in particolare che cosa, per voi che cosa significa una riforma della scuola e comunque un cambiamento sostanziale ed epocale come questo. È molto importante proprio per quello che dicevamo prima, che investe tutto il sociale e perché è incardinata su tutta una serie di concetti che ci riguardano da vicino e non possiamo pensare che la gerarchia, la meritocrazia, l'autorità, l'autoritarismo non coinvolgano poi i rapporti interpersonali. Allora, come prima come primo input ci sembra, se non altro, importante capire da dove veniamo, perché io un ricordo personale, mi sono iscritta al ginnasio nel 67 e quindi mi sono fatta tutto il 67, 68, tutto il cambiamento che in quegli anni c'è stata da una scuola autoritaria, gerarchica, con una selezione di classe molto forte, e poi adesso sono arrivata qua, quindi mi è particolarmente, cioè lo sento in maniera particolare. Mi ricordo che nel 67 al liceo, quando eravamo in quarto ginnasio, ci sono state le prime manifestazioni e il preside mi ha chiamata, perché il preside era il preside di quella volta, no? Mi ha chiamata e mi ha detto: perché lei fa questo che non ha nessun interesse? Ho detto: senta, mi faccia andare via da qua, che non penseranno mica che faccia la spia, Allora, in questo, per quanto riguarda si incrociano i microfoni, sono tutti, abbiamo aperto tutti i microfoni, c'è un incrocio di microfoni. Allora, tanto per spendere due parole, è chiaro che la prima cosa che ci viene in mente è dire a cosa deve servire la scuola. Allora, prima del 68 la scuola preparava la classe dirigente e in effetti era un percorso di elite che faceva una selezione di classe molto forte già dalle elementari, perché le materne quella volta non c'erano,
anche perché poi prima anche che appunto la rottura politica avvenisse anche a livello universitario, all'università si poteva accedere soltanto se si era fatto il liceo, no?
Certo.
Quindi non era neanche possibile l'accesso poi alla formazione superiore se avevi fatto un istituto tecnico, no?
Addirittura era ancora prima, perché quando facevi l'esame di quinta elementare, che era esame di Stato, era un esame vero di Stato a tutti gli effetti, dopo venivano gli studenti smistati o all'avviamento al lavoro o al percorso che portava al liceo, e quindi già lì c'era una selezione, per cui se tu andavi all'avviamento, a parte che la maggior parte si fermava lì, però se pensavi di proseguire e fare l'avviamento al lavoro, lì avevi chiuso, cioè non c'era possibilità di accesso a un'istruzione superiore di nessun tipo, ecco. E quindi già lì si decideva, quindi la selezione di classe era già lì. Mi ha colpito moltissimo, sono andata a vedere le cifre addirittura del periodo, diciamo, intorno al fascismo, più o meno prima ancora che andasse al potere del fascismo, le cifre dell'istruzione, non soltanto numeriche, anche le cifre proprio in soldi. C'era una disparità enorme tra il costo del percorso del liceo sia classico che poi il liceo scientifico era un gradino sotto, no? Sia del liceo classico che del liceo scientifico, sia poi quello dell'istruzione invece dell'avviamento al lavoro e compagnia bella. Però sono cifre ugualmente altissime, quindi anche chi sceglieva di fare soltanto un percorso di istruzione di base pagava delle cifre altissime, e noi sarà riproposta adesso un'istruzione che prevede cifre altissime di che dovranno essere tirate fuori dai genitori per un'istruzione anche di base. Follow my heart, leave my head to ponder. Deep in this love, no man can shake. Follow my heart, leave my mind to wonder. Is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bill for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my. Quindi il 68 ha portato uno sconvolgimento epocale che è cominciato proprio dagli studenti, e gli studenti hanno attaccato l'autoritarismo, la gerarchia e praticamente tutto il percorso selettivo, tutto il percorso di selezione didattico, di selezione di classe. Tant'è vero, e questo che cosa ha comportato poi? Perché c'è stato questa adesione, perché poi la sinistra in quel momento ha avuto un'egemonia culturale molto forte? Perché la contrarietà, o comunque l'opposizione, o comunque la sensazione di distanza dall'autoritarismo e dalla gerarchia ce l'avevano gli studenti di tutti gli strati sociali, non era soltanto un problema degli strati popolari, cioè anche il figlio del borghese aveva maturato una distanza rispetto all'autoritarismo, alla gerarchia, a tutta una serie di percorsi obbligati che doveva fare per accedere a quella che era il suo destino di vita, e quindi questo ha portato a un'adesione estremamente allargata. E infatti già nel 69 viene modificato l'esame di Stato, poi vengono liberalizzati gli accessi all'università, poi viene fatta proprio la riforma universitaria, poi nel 75 viene fatta la riforma della scuola secondaria superiore, viene istituita nel 68 la scuola materna, viene riformato appunto l'esame di Stato, la sperimentazione degli istituti professionali, nell'accesso all'università, l'accesso all'università è liberalizzato e vengono liberalizzati i piani di studio, no? Io mi ricordo che la facoltà di architettura aveva un libretto, sapete i libretti, quelli che non so se ci sono ancora, quelli che hanno i piani di studio, i vari corsi e le varie possibilità. C'erano pochissimi professori, ma una cosa prima del 68, ma c'è un ventaglio da 7 a 22 all'Università di Roma, punto, chiusi i lavori. Quindi vuol dire che lì quell'università era fatta per un numero limitatissimo di studenti e chi usciva da lì era apparteneva a una ristretta cerchia privilegiata in cui già si conoscevano tutti. Nodo fondante non è il corso in più, il corso in meno, il soldo più, il soldo in meno, l'anno in più, l'anno in meno, l'accesso in più, l'accesso in meno. Il nodo fondante è il rifiuto della gerarchia, il rifiuto dell'autorità, il rifiuto degli sbarramenti, il rifiuto del concetto di scuola che abbia un legame col mondo del lavoro, ma che invece deve essere una scuola che insegni a pensare, che sviluppi lo spirito critico. Era questo l'insieme delle cose che hanno permesso quel cambiamento epocale che c'è stato, ed è questo l'insieme delle cose che poi hanno avuto riflesso anche nella società, nel senso, quando il 68 comincia, tutte queste proteste sono degli studenti, ma poi non è vero che sono degli studenti, fanno parte di un clima che si uniscono le lotte degli studenti a quelle operaie, scaturiscono i contratti operai e lo statuto dei lavoratori, si uniscono le rivendicazioni delle donne. Perché? Perché un clima anti-autoritario e di rifiuto della gerarchia e ricerca della qualità della vita vengono fuori tutta una serie di istanze, ed è questo che succederà adesso, perché è questo che è stato demonizzato ed è questo che è stato diciamo cassato, assolutamente espunto da questo tipo di riforma, che però non è, questo è soltanto l'ultimo atto. di un percorso lungo. Passiamo alla parentesi che divide la prima e la seconda parte della trasmissione. Nella seconda parte della trasmissione affronteremo la riforma attuale. Però prima vi vogliamo leggere una cosa. Vi leggiamo questa dalla Gazzetta Ufficiale di sabato 2 giugno e dice: l'articolo 27 recita: le supplenze ai posti di ruolo e gli incarichi di insegnamento di qualunque specie sono scelti e conferiti dal preside. Bene, vi chiediamo di indovinare chi ha scritto questo e quando, e ci sentiamo, ce lo potete dire alla fine della trasmissione.
Someone's knocking on my key.
La parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutte e ciao a tutti. Il salto della scocca. Per noi femministe il privato è politico e ancora di più non si può distinguere il politico dal sociale. La libertà e la giustizia sociale sono legate in maniera assoluta e questo vale tanto di più oggi nella stagione neoliberista che ha posto sotto il dominio del capitale tutta la società e ha elevato il mercato a natura, mercificando la vita in tutti i suoi aspetti. Oggi come non mai va messo al primo posto l'antagonismo in tutte le sue forme perché costituisce affermazione di libertà. Il femminismo non è stata una scoperta delle socialdemocratiche e dei socialdemocratici, ma un'affermazione della lotta di genere nel momento che ha fatta sua la consapevolezza che la lotta di classe è produttrice di ogni trasformazione dell'orizzonte sociale. Pertanto ha promosso un'innovazione della politica profonda e a tutto campo. L'impegno femminista si è presentato come un insieme di connessioni linguistiche, ma partecipe di un'unica sintassi, la sconfitta del patriarcato e della società divisa in classi. Oggi sappiamo che questo processo è stato interrotto ed è bloccato dalla pesantezza della scelta neoliberista e della conseguente cosiddetta crisi, che non è casuale o non prevista, ma ne è un'articolazione fondante, e dalla convergente pressione delle patriarche. Tramite loro il femminismo è divenuto oggetto di appropriazione da parte del capitalismo e dello Stato. Da qui il problema di come si possano definire e formare concretamente nuove pratiche di militanza femminista, recuperando la polifonia di voci ma anche l'unità di intenti, chiarendo quindi chi sta da una parte e chi sta dall'altra. costruire un nuovo lessico, estendere e distendere in maniera piena le istanze di rottura che il movimento femminista costruisce contro l'ordine patriarcale e come gli operai in fabbrica sabotare la catena con il salto della scocca. La necessità è spezzare la catena di riproduzione del pensiero e della pratica patriarcale neoliberista. È necessario sabotare la meritocrazia, la gerarchia, la disciplina, il controllo, le guerre umanitarie, la chiusura delle frontiere, la legalità, opponendo differenza, singolarità, auto-organizzazione, libertà, autorealizzazione, ricerca della felicità. Quindi dare vita alla vita attraverso uno sciame di resistenze e di ribellioni in ogni istante della nostra quotidianità, sul posto di lavoro, a scuola, per la strada, negli uffici, nei negozi, negli stadi, nelle case, costruire un tessuto di disobbedienza, rifiutando di vivere alienate della nostra identità, di essere fantasmi di noi stesse. Non cerchiamo fughe, paradisi lontani o comunità protette, non servirebbe a niente. Noi siamo qui nel ventre della bestia, nel centro del neoliberismo, ed è qui nel mondo occidentale che dobbiamo trovare la forza, la voglia e la capacità di opporci. Il femminismo è una molteplicità di singolarità che si presenta come motore attivo del processo di libertà per noi e per tutti e per tutte. Non c'è più spazio per confondere partecipazione, quote rose, emancipazione, ragion pratica e realismo con la resistenza, la ribellione e la ragione rivoluzionaria. Il patriarcato investe la totalità dei rapporti sociali, dunque costruzione delle relazioni sociali nel tempo e nello spazio, e dominio sulla vita e riproduzione in ogni segmento dell'esistente, e a fianco del tradizionale disciplinamento ha posto un sempre più invasivo controllo attraverso addirittura la produzione di soggettività a lui utili. Questo è il ruolo delle patriarche, delle socialdemocratiche. Il presente accomuna difensori e detrattori delle quote rosa, così come americani e integralisti islamici. Gli uni e gli altri rinserrano la totalità della vita dentro il potere e consegnano allo stesso le chiavi di questo mondo ridotto a sistema. Oggi la scommessa è la libertà, ed essa è lavoro vivo, produzione di soggettività, e lì alla nostra portata, come l'hanno creata la lotta femminista e le lotte antagoniste. È ricomposizione delle passioni, delle singolarità, è manifestazione e realizzazione del desiderio, e le gambe con cui può camminare sono quelle del femminismo materialista, che parte dal considerare la nostra condizione esistenziale non come innata, ma come prodotto sociale. Noi viviamo nella solitudine, nella miseria, nella paura, non perché sia un dato naturale, ma perché con la violenza fisica e con quella del pensiero siamo state ridotte a questa condizione, che è comune a gran parte dell'umanità, solo che a noi si aggiunge l'ulteriore giogo dell'oppressione di genere. La libertà è un'esigenza, è l'unica strada percorribile, non è un'entità metafisica, ma è potenza materiale. Ciao.
questa, riprendendo diciamo il discorso su quello che è stato la buona scuola, dopo aver tratteggiato l'evoluzione che già la scuola ha subito insomma negli ultimi 25 anni con tutte le riforme che si sono succedute, andiamo ai punti salienti secondo noi di questa ultima e quasi direi conclusiva riforma. E una delle cose che a noi sembra fondante, non soltanto tra l'altro riferita alla scuola ma a tutto il mondo della formazione in generale, infatti ce ne siamo già occupate per quello che per le riforme che hanno invece investito l'università, è proprio la meritocrazia e la valutazione. Prima infatti ci siamo lasciati parlando del fatto appunto che la questione è squisitamente politica ed è quella dell'essere la scuola un luogo di formazione di un sapere critico, no? Anche soltanto di un metodo, nel senso che quello che conta poi non è l'apprendimento davvero delle nozioni, perché in realtà si impara a scuola proprio il metodo con cui studiare e
si dovrebbe
no? E ancora forse un pochino c'era lo spazio, certo, per farlo, no? Anche perché appunto il fatto che sì, poi alla fine si veniva diciamo il carico di lavoro, no? Ti viene mano a mano intensificato perché all'inizio non riesci ad apprendere certo, informazioni su vasta scala, no? E c'è anche tutto un lavoro quando si fa, se qualche professore lo fa, e comunque fino adesso c'era lo spazio per l'iniziativa personale del professore, certo, questa è una cosa fondamentale, no? Che ancora c'era lo spazio per i professori che volessero stimolare un dibattito critico dagli studenti di farlo, no? Certo. Invece adesso con tutte, cioè uno dei punti fondamentali di questa riforma sono appunto queste scale di valutazione, questa ossessione valutativa che admira sia gli studenti e quindi una parcellizzazione, un sapere che è sempre più votato al nozionismo eccetera, sia però admira anche gli insegnanti, no? Perché è uno strumento di disciplinamento anche degli stessi insegnanti, perché questa ossessione valutativa che è giunta infatti al suo apice perché hanno creato anche l'Istituto Nazionale di Valutazione, che è la stessa cosa che hanno fatto anche con l'università. All'università si chiama ANVUR, qua si chiama SNV.
Sì, sì.
E cioè alle valutazioni quindi sono sottoposti sia gli studenti, come sempre è accaduto, ma con metodologie che adesso vedremo che sono cambiate, sia appunto gli insegnanti. Partendo da questo, gli insegnanti saranno costantemente valutati da parte di questi presidi il cui ruolo è completamente cambiato, no? Perché come sono cambiati i sindaci, che sono diventati gli sindaci sceriffo, anche il preside adesso è una specie di preside sceriffo, che chiamano preside dirigente, per cui ha la possibilità di valutare costantemente gli insegnanti, bocciare quelli neoassunti se non hanno dato i rendimenti auspicati, e hanno anche introdotto questo stipendio fondamentalmente di produttività, cioè una parte dello stipendio del professore è legato ai risultati che lui porta, no? Come viene valutato diciamo il risultato e la produttività dell'insegnante? Ci spostiamo a questo punto sul campo della valutazione dello studente, perché con i famosissimi test invalsi, no? Che fortunatamente, certo, sono stati boicottati adesso con una ampia
adeguatamente boicottati,
quelli sono proprio lo strumento attraverso cui capire il rendimento di una classe, del singolo studente e quindi anche del professore, se riesce o meno a inculcare le quattro nozioni che gli studenti devono sapere. Un capitolo infatti della riforma, che se andate sul sito labuonascuola.gov, dove c'è tutto questo papello di 170 pagine in cui spiegano con un sacco di disegnini come modificheranno la scuola, è dedicato proprio a il titolo è Ripensare cosa si impara a scuola, ciò che si impara a scuola. E si apre proprio con con questa frase che dice: è difficile farlo capire agli studenti e ai genitori, ma quello che si impara a scuola deve essere un obiettivo di brevissimo termine, perché fondamentalmente è volto a rispondere a quello che le imprese cercano. Quindi, certo, se questa cosa già era successa all'università con l'ingresso dei privati eccetera, si sposta ancora di più l'asticella, il confine arretra sempre di più, e questa cosa quindi si fa anche a scuola. Dunque, per valutare queste esigenze di brevissimo termine sì, vanno benissimo degli strumenti che sono appunto i test invalsi, che chiaramente non è che riescono a valutare la capacità critica del singolo studente, quello che ha appreso, come è riuscito a digerirlo, a rielaborarlo e a farlo suo, ma chiaramente semplicemente sono dei test a crocette che tu impari a memoria le quattro pagine che ti vengono richieste, e così verrà valutato l'apprendimento medio dello studente. quando quindi parliamo di valutazione, quello che ci interessa sottolineare e che facciamo anche in tantissimi altri ambiti è che la valutazione è una tecnica, no? È una metodologia. Si parla semplicemente di, infatti, di griglie di valutazione che sono state potenziate fino a diventare ridicole, perché sono tutte ci sono 550.000 voci ad un'interrogazione, un ragazzo deve rispondere, cioè, mentre parla l'insegnante deve valutare come è l'esposizione, quello che sta dicendo, ma l'esposizione viene scomposta in 45.000 voci, quindi se è chiara, se è puntuale, se è omogenea, se ha un linguaggio così colà, stessa cosa che fanno per esempio nelle assunzioni, tutte queste figure nelle assunzioni sui posti di lavoro.
Questo, no? Nasconde praticamente i veri intenti che ci sono dietro.
Esatto, quindi si parla sempre di un potenziamento della tecnica, del metodo, perché fondamentalmente quello che c'è dietro al metodo, lo scopo, il fine dell'istruzione, il fine di qualsiasi politica sociale, quello è fuori discussione, quello ormai è così, non viene più, come non viene messa in discussione l'economia di mercato, chiaramente non viene messa in discussione neanche la trasformazione della scuola in un'azienda, quindi è tutto un potenziamento del metodo, chiaramente riduce sempre di più gli spazi di discussione, perché se ci viene da fare un parallelo con l'università, che ha attraversato gli stessi processi da questo punto di vista, è anche vero però che l'università come luogo di sapere critico e come soprattutto luogo di possibilità di migliorare la propria condizione, no? Come ascensore sociale, ha funzionato in realtà quasi mai, nel senso che se poi uno va a scomporre le percentuali dei laureati negli ultimi 40 anni, cioè da quando l'università si dice che è diventata di massa, in realtà si va a vedere che quelle percentuali rispecchiano chiaramente una selezione di classe, perché dentro a
diciamo che i cambiamenti che ci sono stati dopo il 68, cioè il fatto che l'università sia stata aperta, che non ci siano stati più gli sbarramenti e che ci siano stati piani di studio liberi, ha permesso l'accesso all'università a tutta una serie di persone, cioè ai cosiddetti laureati in prima generazione, no? Cioè tutta una serie di famiglie che non avevano mai avuto possibilità di accedere all'istruzione hanno avuto il laureato.
È vero, e questo è stato infatti lo scatto, cioè il portato di un movimento rivoluzionario e di una rottura,
però
quel portato è stato diciamo ripreso, è stato assottigliato.
Sì, però c'è anche una responsabilità molto grossa di fondo, nel senso che chi si è laureato in prima generazione fatto questo, ha inteso questo come promozione sociale personale, cioè non ha capito o non ha voluto capire o ha coltivato l'orticello la portata di quello che gli era stato dato, cioè che questa cosa non era nata così ma era il frutto di lotte e era il frutto di un cambiamento epocale.
Tra l'altro il passaggio, diciamo, più moderno e forse più agghiacciante poi della formula, riforma la buona scuola, è proprio questo in realtà, che rispetto a altre riforme scolastiche universitarie che ci sono state, almeno insomma nei miei ultimi 30 anni, c'era sempre un tentativo di vendere queste riforme come comunque un miglioramento della scuola, del sistema educativo e anche di qualcosa che insomma, no, legato all'istruzione, che avesse un valore morale, etico, no, molto importante, e quindi questo ovviamente copriva quello che stava spiegando Eli, secondo me, nel momento in cui appunto, cioè nel senso tutto quello che ha riguardato la scuola di massa è passato come in realtà appunto ascensore sociale, semplicemente un proprio miglioramento, una possibile comunque
emancipazione
singola e non sociale, in realtà in questa riforma nel suo complesso e soprattutto su quello che riguarda il sistema di valutazione, noi vediamo che non c'è nemmeno più il tentativo di coprirsi dietro a questa maschera, perché in realtà c'è stata un'evoluzione, cioè se effettivamente andava in quella direzione lo stesso anche prima, però c'era una sorta di tentativo di conservare fondamentalmente quello che era, diciamo, no, il fiore all'occhiello, l'unico forse penso di questo paese, che era più o meno il tema dell'istruzione, per cui appunto, cioè nel senso magari avevamo programmi un po' demodé rispetto a quello che era il sistema anglosassone, no, quello che richiedeva l'Occidente, però comunque effettivamente la formazione poi di pensiero di questo che usciva dalle scuole, parlo delle scuole elementari ma come anche delle scuole medie inferiori, non per forza, nel senso, non andando più là, comunque permetteva di avere comunque un livello base di preparazione minima, che comunque, cioè, nel senso, voglio dire, se poi ci siamo ritrovati comunque delle lotte sociali per cui la gente era in grado di capire quello che leggeva sui volantini o comunque anche di documentarsi da sola, è anche frutto di questo. Qui questa cosa viene completamente cancellata e quindi non c'è un tentativo, ma c'è semplicemente un riportare tutta la discussione sulla valutazione e quindi sulla meritocrazia a un livello che riguarda esclusivamente la responsabilità singola. E viene detto, c'è scritto in 18 miliardi di punti, in quelle non mi ricordo quante mila pagine, in cui non è appunto che si tenta di, cioè, vi leggo questo pezzo perché secondo me poi chiarisce meglio. Scansiamo il campo degli equivoci. Il sistema di valutazione della scuola che intendiamo costruire non è fatto di competizioni e classifiche, non mira semplicisticamente a migliorare la scuola, a premiare la scuola migliore, quanto piuttosto a sostenere la scuola che si impegna di più per migliorare. C'è una bella differenza: non abbiamo bisogno di gare tra istituti, ma di incoraggiare gli istituti in tutto il territorio al miglioramento continuo di quello che offrono agli studenti. Quindi, cioè, nel senso, è un chiaro tentativo di dire: è colpa vostra se la vostra scuola non prende soldi, è un colpa vostra se gli studenti non vanno bene e non prendete un buono stipendio.
Infatti, dove sta la differenza tra quelle due frasi non è dato sapere, nel senso che dicono esattamente la stessa cosa, invertono l'ordine delle
parole. Io volevo un attimo finire quello che stavo dicendo prima, perché ci tenevo a fare il parallelo col femminismo. Cioè, c'è stato un, diciamo, da una parte un tradimento fra virgolette di chi si è laureato in prima generazione, come c'è stato il tradimento di chi nel femminismo ha usato l'emancipazione per la propria promozione personale e per l'ingresso come donna in posti di potere, e praticamente tradendo quello che era lo spirito delle lotte femministe degli anni 70 e usandole a suo uso e consumo. Allo stesso tempo c'è stato tutto il percorso, i grandi cambiamenti degli anni 70 sono stati tritati e si è arrivati a questo punto perché i riformisti e la socialdemocrazia hanno assunto la scelta neoliberista e hanno usato le lotte corporative come addomesticamento di tutte le istanze che invece erano rivoluzionarie ed erano di classe. Hanno fatto credere che chi studiava in prima generazione avrebbe avuto la promozione sociale, che i miglioramenti si potevano ottenere facendo delle semplici lotte corporative per i diritti, e anche nel campo degli insegnanti, che gli insegnanti potevano avere dei miglioramenti economici facendo la manifestazione Cina col sindacato. Ma tutti questi erano contentini per addomesticare quella che era invece l'istanza di fondo, che era invece politica. E hanno tutto questo percorso è dovuto alle scelte della socialdemocrazia. Non a caso questo governo è PD.
Ma infatti quello che dicevo prima sull'università di massa è che, se vai a vedere le statistiche, insomma, da un certo punto in poi, ed è risalente nel tempo, non è una trasformazione che c'è stata di recente, cioè l'accesso all'università è continuato ad essere di massa, nel senso che fuori dagli, cioè chi veniva dagli istituti tecnici, chi veniva dai licei, eccetera, tutti quanti si iscrivevano e quindi pagavano anche le tasse, tra l'altro, no? Chiaramente. Poi però chi riusciva a uscire fuori da quel percorso sono diventati sempre di meno, no? E adesso infatti assistiamo a una parabola discendente per cui non si iscrivono neanche più, perché c'è un crollo dell'iscrizione all'università del 14%, che su 140.000 iscritti, per esempio, che c'ha la Sapienza, è un numero abbastanza considerevole, no? Perché evidentemente questa illusione si è infranta e ormai è sotto gli occhi di tutti che ci entri ma poi non esci.
E ricordiamoci che il percorso che ha portato qui, per esempio, il momento chiave di questa trasformazione è nel processo di Bologna del giugno 1999, dove 29 ministri dell'istruzione si sono incontrati per realizzare una riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore. Per l'Italia il ministro era Luigi Berlinguer, del primo governo D'Alema. È un percorso che poi ha attraversato ministri di varie, cioè di tutte e due le centrodestra e centrosinistra, però chi si è fatto carico di far passare concetti negli uffici, nelle scuole, nei posti di lavoro, come meritocrazia, come gerarchia, come impegno personale, come individualismo, come concorrenzialità, come scuola-azienda, è la socialdemocrazia, è il PD, e quindi questa responsabilità deve essere chiarissima per non ripetere e anche per poter portare avanti tutta una serie di meccanismi di opposizione, perché non capire chi è l'autore e chi gestisce questo tipo di scelte significa poi non riconoscere il nemico.
Sì, perché anche qui stiamo arrivando un po' sempre in ritardo, no? Perché che adesso il PD sia questo strumento di trasmissione, questo luogo di trasmissione di politiche neoliberiste, eccetera, eccetera, adesso nel 2015 sta diventando palese, no? Almeno ai movimenti sociali, diciamo che questo può considerarsi un punto assodato. Il problema è che questa cosa doveva essere messa all'ordine del giorno e doveva essere riconosciuto il PD come proprio nemico interno diretto, su cui quindi si aveva anche la forza di agire, di esercitare delle pressioni, di insomma confliggere proprio direttamente. Forse avremmo dovuto, diciamo, riconoscerlo come nemico anni fa. Cioè,
ma viene da molto lontano, tant'è vero che noi lunedì 25 faremo un'iniziativa al Tres Errande insieme a Sapienza Clandestina, partendo dal 12 maggio del 77, cioè da Giorgiana Masi. Ma perché partiamo dal 12 maggio del 77? Perché il 12 maggio del 77 è un momento importante per la comprensione di dove siamo arrivati adesso, sia come lotte, sia come situazione sociale e politica, perché il 12 maggio del 1977, per esempio, il Partito Comunista, il PC di quella volta, ha avuto una responsabilità diretta, precisa e fondante.
insomma, appunto, sicuramente oggi non riusciremo a toccare tutti i punti che riguardano un'analisi critica a tutto il complesso delle riforme che riguardano l'istruzione. Però insomma ci sono dei punti interessanti. Ah, intanto per esempio è quello del rapporto che ci sarà tra la scuola e il lavoro. Ah, pensiamo bene che per esempio gli istituti tecnici, che se non erro prima non avevano orari, non avevano il tirocinio obbligatorio ma era consigliato, e anche lì insomma c'erano critiche da fare ovviamente, perché nel senso è un'età in cui bisogna appunto anche stare a scuola e non buttarsi nel mondo del lavoro, quindi forse magari parlare di laboratori interni alla scuola e non di tirocini nelle aziende sarebbe meglio. In questa riforma in realtà questo proprio si apre completamente, quindi diventa obbligatorio negli studi tecnici 200 ore di tirocinio obbligatorie, non retribuite ovviamente perché sono tirocini. E invece per quanto riguarda gli istituti professionali, le ore da, mi sembra che fossero 150, perdonatemi se sbaglio le ore, però più o meno insomma erano circa queste, diventano il doppio, 300 ore di obbligatorie di tirocinio, sempre all'interno delle aziende segnalate dalla scuola, no? Perché insomma c'è un rapporto che deve essere più stretto tra l'azienda scuola e le aziende private. E quindi questo per ovviamente far sì che non ci sia il problema della disoccupazione, perché è lì che secondo no la proposta di questa riforma si interviene per evitare che comunque ci sia dispersione post scolastica, no? Ma ovviamente questo non viene letto come una questione classista per cui tu hai scelto una scuola professionale o tecnica e quindi finisci a fare lo schiavo da subito, no? Cioè nel senso almeno prima ti dicevano guarda, se proprio non sei figlio di operai, fai la quinta elementare e poi fai quello che ti pare nella vita, no? Adesso no, cioè tu comunque fino a 18 anni devi andare a scuola e però devi stare pure al lavoro. Quindi vabbè, questo ovviamente è... Poi vabbè, tutta la... Quello che è assurdo, no? È quanto si vuole togliere proprio il piano di interesse, di stimolare poi i ragazzi, no? A comunque a studiare, ad analizzare le cose, a scendere a approfondire, perché in realtà la didattica viene completamente cambiata per fare una didattica più nuova, quindi ci viene venduta questa didattica che, non so, andate sul sito perché è veramente già agghiacciante vedere quanto siano colorate e di un appeal, cioè nel senso c'è qualcuno che ha studiato marketing
marketing dell'istruzione,
esatto, e viene proposto questo, cioè nel senso viene proposto una didattica che sia più leggera, più facile, più verso il mondo del lavoro, no? E quindi si propongono tutti questi nuovi mezzi molto importanti, cioè nel senso io sono nata nell'83 e vi assicuro che avevo sicuramente dei laboratori di lingua, no? Cioè nel senso dei computer che andavano probabilmente col macinino che girava, però già c'è sempre stata l'idea comunque ovviamente che una lingua, no, si impara semplicemente ascoltandola, no, e utilizzandola. Adesso si sono inventati, che ne so, questa cosa che si chiama Content and Language Integrated Learning, che servirà come metodologia da legare allo studio della lingua, però che in maniera produttiva. Questa parola produttiva viene ripetuta all'infinito, non si capisce a che cosa deve servire poi questa produttività nel momento in cui, cioè, di per sé l'istruzione non dovrebbe essere un'attività produttiva.
Perché la scuola ha assunto il linguaggio dell'azienda.
Esatto.
E anche l'inglese, quindi anche il linguaggio imperiale, se possiamo dire.
Imperiale, sì, esatto.
In più, adesso vi faccio rabbrividire, vuole far partire, perché appunto è inutile mettersi là a dire quanti poi tirocini o come la struttura, anche perché insomma non vi vogliamo tediare, però esiste questo progetto che è in collaborazione, già partito negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, e qui torniamo a noi proprio a bomba, nelle scuole secondarie, che si chiama code.org, e che in cui le scuole secondarie, a quanto credo che siano le scuole medie superiori in Italia, perché secondarie per noi non significa più niente, partecipare a questi progetti di digital makers, scusate, per secondo loro creare consapevolezza digitale, come, cioè, nel senso, ma che consapevole di, cioè, io non lo so, mi sembra tipo quei blocchi per i genitori per non far andare i ragazzini sui siti, no? Non che ha senso se sei un genitore e c'hai un figlio che sa smanettare 10 volte meglio di te, perché poi alla fine, cioè, nel senso, cresci un ragazzino che cioè, sono già verso la tecnologia. E appunto questi progetti servono addirittura a sviluppare dei processi di impresa, no? Anche tra i ragazzi, che possono collaborare con altri ragazzi di tutto il mondo a questi progetti, utilizzando appunto tutti questi bellissimi strumenti, e appunto, cioè, nel senso, si tenta di dare un'alfabetizzazione praticamente finanziaria ai ragazzi. Adesso vi faccio un esempio: una ragazza che conosco, che studia in Erasmus, che studia psicologia del lavoro, appunto, e uno dei laboratori a cui ha partecipato, si trattava appunto non di studiare che cavolo fosse la psicologia del lavoro, anche se pure io ci avrei un po' di problematica a capire che è, però tutto questo, comunque la parte, diciamo, teorica, ma la parte applicativa. Quindi il professore chiedeva ai suoi studenti e alle sue studentesse di creare un progetto da proporre come impresa dall'inizio alla fine, quindi c'è, cioè, tutto quello che riguarda il processo produttivo e creativo, ovviamente, perché insomma sennò sembra brutto, e in più poi alla fine avrebbe preso i migliori progetti proposti e li avrebbe proposti a un concorso, dove chi riusciva a vendere meglio il suo progetto avrebbe vinto degli stanziamenti per mettere per concretizzare il progetto messo su carta.
Allora, per chiudere, vi vorremmo leggere due pezzi. Questo è il primo.
La scuola pianifica così forme di valutazione proprie dell'azienda, legittimate da una fittizia riforma e razionalizzazione dai connotati pseudoscientifici, mentre l'obiettivo è la subalternità della scuola all'impresa. In questo modo la scuola anticipa il principio della carriera e legittima la gerarchia, predisponendo all'accettazione delle gerarchie sociali, e prepara l'adattabilità del futuro cittadino o cittadina alle ingiustizie della società. Riducendo la questione scolastica a un problema pedagogico e amministrativo, si veicolano le logiche sociali che hanno portato al fallimento della scuola in tutti i gradi, riversandone la colpa, così come in tutti gli altri settori, sulla scuola stessa e sui suoi operatori. È la scuola del capitalismo totale, una scuola che forma alla perdita del senso critico, che deve produrre cittadini, cittadine, suggestionate e suggestionabili alle pressioni consumistiche, che assimilino come vere tutte le versioni e le letture dei media. Una scuola che deve preparare lavoratori ubbidienti e magari pronti alla delazione. In pratica, l'insegnamento dell'ignoranza. Nel frattempo, però, per strade parallele che quindi non comunicano tra loro, si forma e si riproduce l'elite nelle scuole e nelle università private. A pochi, e a quasi sempre per estrazione sociale, è riservata la moltiplicazione delle competenze, mentre la stragrande maggioranza delle persone viene tenuta nell'ignoranza, sia scolastica che di vita. Questo doppio binario, privato-pubblico, spinge chi ha i mezzi economici a ricorrere alle scuole private, che vedono il valore dei loro titoli di studio aumentare tanto quanto sono declassati quelli delle scuole statali. A me viene da pensare una celebre frase: produci, consuma, crepa.
E
sempre un'altra notazione per chiudere, stavamo pensando al fatto che la parcellizzazione e quindi la dello studio, no? Del sapere che viene passato sempre più segmentato, frammentato e nozionistico, alla fine è soltanto uno specchio in piccolo, un momento di un generale processo che sta attraversando la democrazia nel suo complesso, perché quando si parla di tecnocrazia, secondo me ci si riferisce proprio a questo, cioè se la democrazia ha come suo presupposto che in capo a ogni cittadino esista una competenza politica generale che sta sopra a ogni competenza tecnica particolare, quindi diciamo ogni cittadino ha una competenza politica che prescinde dal mestiere che fa, dalle competenze settoriali che ha, che sia un ingegnere, che sia un architetto, che sia un avvocato, che sia un operaio, cioè una competenza politica che è quella della gestione della cosa comune della società, che gli permette di andare a votare. È su questo che si fonda la democrazia, sul fatto che ognuno può esprimere il suo voto in base a un sapere generale, a un sapere politico generale che è in capo ad ognuno. Adesso invece anche la democrazia è svuotata dal suo interno, da questa super frammentazione, delega, competenze iperspecialistiche, per cui effettivamente un cittadino che non capisce un H della finanza, come fondamentalmente nessuno di noi capisce, perché è ipersettoriale, specifica, in continuo aggiornamento, in continua evoluzione, ha difficoltà a pensare che il suo voto effettivamente cambi qualcosa, e soprattutto che forse è nelle condizioni di esercitare questo diritto di votare, perché questa competenza generale piantata da una competenza specifica. Questo processo fondamentalmente sta investendo tutti gli ambiti della vita pubblica, della vita sociale, della vita economica. Quindi adesso si arriva a compimento anche nella scuola, perché un sapere generale, critico, che viene appunto, inizia alla materna, inizia insomma alle scuole inferiori e poi si sviluppa nell'arco di tutta la formazione, viene allo stesso modo soppiantato da competenze immediate che si possono spendere nel brevissimo termine, nel legame con l'impresa, nel legame con l'istituto specializzato se sei figlio di dirigenti e quindi alla fine potrai studiare perché c'hai uno studio che ti accoglierà in futuro. Quindi è un processo, no, che va parallelamente, che si insinua in ogni ambito.
E quindi per concludere possiamo cercare di concludere con una nota positiva una nota positiva e una nota di lotta, perché noi siamo consapevoli che l'attacco del capitale è verticale e il capitale porta tutto a sintesi, e quindi la risposta non può essere altro che la capacità di sintesi di una lettura diversa, una lettura altra. Non dobbiamo assolutamente assecondare una serie di concetti che ci vengono propinati quotidianamente e che sono appunto la meritocrazia, la differenziazione privato-pubblico, l'autonomia, il legame scuola-lavoro, il tecnicismo, la specializzazione, la gerarchia, la piramide sociale. E mai come in questa stagione è necessario cercare una saldatura fra tutte le componenti sociali che cercano di uscire dal neoliberismo. Quindi ci auguriamo che perlomeno le componenti sensibili che vogliono uscire da questa società, e ci mettiamo anche noi femministe, perché noi siamo una delle componenti che cerca di battersi, si è sempre battuta contro l'autoritarismo, contro la gerarchia, contro la dualizzazione, e che ci riguarda da vicino e ci tocca da vicino, quindi in qualsiasi ambiente, in qualsiasi ambito noi la ritroviamo, ci batteremo contro con tutte le nostre forze e ci auguriamo di trovare tante e tanti compagni di strada.
Come avevamo detto all'inizio, quando abbiamo letto quell'articolo che vi rileggo, articolo 27 di una gazzetta ufficiale era del sabato 2 giugno 1923, quindi era ancora Regno d'Italia, numero 129. L'articolo 27 recitava: le supplenze ai posti di ruolo e gli incarichi di insegnamento di qualunque specie sono scelti e conferiti dal preside. Benito Mussolini.
Firmato.
Capito? Non è oggi, ma se andate sulla buona scuola è identico a quello di oggi. Allora vi salutiamo.
Vi ricordiamo che lunedì 25 alle ore 17.30 al 3 Serrande Occupato la Coordinamento Sapienza Clandestina farà un'iniziativa a partire dal 12 maggio 1977 fino ad oggi sulle lotte, sui simboli, sui significati, sulle modalità e su come siamo arrivati fino a qui. E vi aspettiamo tutti per vedere dei filmati e tutte e tutti per vedere dei filmati, per discuterne, per parlarne insieme. E quindi lunedì 25 alle 17.30 al 3 Serrande Occupato, che è via Regina Elena 336, non vorrei sbagliarmi, comunque vicino a Medicina Legale, all'inizio dalla parte di Piazzale del Verano, vicino a Medicina Legale. Poi vi ricordiamo che domenica 24 maggio invece ci sarà alle ore 18 qui la festa di Onda Rossa, il compleanno di Onda Rossa.
Vi diamo i nostri contatti: coordinamenta.noblogs.org e se ci volete scrivere coordinamenta@autistiche.org. Invece per quanto riguarda la sottoscrizione alla radio, conto corrente postale 61 80 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00 185, Roma. Ciao a tutte e tutti.
Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.